Per favore. Allora iniziamo con l'appello. Sono le 18:50. Inizia 53, 2. Iniziamo la commissione 5. Allora Allegra Giovanni. Non c'è. Antico Rosa. Sì. Balocco Stefano. Cantella Raffaella Maria, non c'è, che non sta bene. Mastri Alessandra. Napoletano Sara. Stasi Luca. Tabor Marco. Brescia Alessandro. Capogna Giuseppe. Mercadante Saverio. Scavone Marco. Pinozzi Luigi. Virga Barbara. Ok, diamo inizio alla commissione. L'ordine del giorno era la modifica del regolamento polizia urbana. Approvazione verbali di commissioni precedenti, varie ed eventuali. Ci siamo lasciati l'ultima volta con il Presidente del Consiglio che ci avrebbe girato il regolamento già con le varie modifiche effettuate. Di conseguenza ora, se tutti l'hanno ricevuta, lascio la parola prima al Sindaco e poi a chi vuole intervenire. Grazie.
Grazie Presidente. Avete ricevuto il file, giusto? È la prima volta che ho l'occasione di... esatto. E quindi è piacevole anche. Il file aggiornato l'avete ricevuto? Sì, ok. Su questo credo che siano evidenziati in modo colorato anche le modifiche, credo che sia quella la versione, sì? Quindi si possono vedere quali sono quelli che abbiamo comunque riepilogato l'altra volta. Per cui partendo da questo, se ci sono ulteriori considerazioni da fare o modifiche da introdurre, direi che questa è l'occasione giusta per discuterle. Ti lascio la parola.
Consigliere Virri.
Grazie Presidente. Io per comodità ho riletto la versione nuova, anche se qui ho ancora la stampa vecchia, ma le diciamo, osservazioni che propongo sono già sul vecchio testo. Ho fatto un elenco di alcune osservazioni che volevo condividere con voi per capire se sono eventualmente da integrare o meno. Allora, io ho una specie di elenco, quindi preferite che vada articolo per articolo e poi alla fine commentiamo, oppure per ogni articolo? Ditemi voi come preferite procedere, perché per essere concisa ho cercato di riassumere. Ok, allora, all'articolo 3 si parla di, al punto, diciamo, al primo capoverso, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà private non recintate. A questo proposito volevo capire, e dunque l'articolo 3, comma 1, il primo punto, che io ce l'ho come G perché è ancora della vecchia versione, ma proprio il primo, parla di aree di proprietà privata non recintate, no? Perché sono considerate bene comune. Volevo chiedere, alla luce di questo articolo, se ci sarà la possibilità di intervenire sulla famosa area di via 4 Novembre, quella che normalmente, quindi se potremmo sanzionare a questo punto, perché spesso diventa come la giungla, quindi questa era una cosa che mi premeva sapere. Sì, esatto, quell'area là. L'articolo 4 invece, dove parla di concessioni, quindi 1, 2, 3, 4, diciamo il quinto punto, io ce l'ho come quinto punto, dice che le concessioni e le autorizzazioni eccetera eccetera possono essere rinnovate per uguale periodo, quindi per un altro anno. Mi chiedevo, dopo cosa succede? Si deve ricominciare, diciamo, l'iter ex novo, come se fosse una prima concessione? Forse per... Sì, magari due articoli alla volta, in modo che... Sì, vuole... sì, è meglio, così non perdiamo i pezzi.
Sì, certo, deve rifare la pratica dall'inizio.
Poi, articolo 5, vigilanza. Ecco, si parla, nonché in via speciale, limitatamente alle materie di specifica competenza, hanno il compito di far osservare le osservazioni, funzionari comunali, dipendenti di società partecipate, eccetera. Poi ci sono appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute almeno a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale. Volevo chiedere, nel momento in cui una guardia ambientale vede un qualcosa che non va, come fa il cittadino, cioè mi pongo dall'altra parte, a capire che quella persona ha davvero un ruolo, un peso? Perché spesso e volentieri capitava in passato che c'erano delle guardie ambientali che andavano magari in giro per i parchi pubblici e vedevano degli adulti, ragazzi molto grandi che utilizzavano giochi di bambini piccoli, e questi gli rispondevano: tu non conti niente, come dire, cosa vieni a dirmi? Era successo in passato, mi pare fossero un'associazione che adesso ha cambiato nome, si chiama ANTA, e mi avevano all'epoca segnalato come giornalista questo fatto di non avere. Quindi avranno un cartellino di riconoscimento, un qualcosa che consenta loro in qualche maniera di farsi riconoscere in quanto dotati di autorità?
Allora, solitamente hanno una loro divisa, comunque sia qualcosa che...
Quindi devono essere in divisa?
No,
quando
non è che devono, solitamente ce l'hanno. Quello che devono avere è avere un tesserino di riconoscimento.
Okay, quindi...
Poi... anche con noi in borghese la gente ti dice chi sei. Chiamano qualcun altro, però lo fanno anche con i carabinieri, però è importante che loro abbiano un tesserino di riconoscimento, perché comunque quello
A questo proposito, sul sito comunale sarebbe magari possibile mostrare i simboli delle singole associazioni, in modo che i cittadini abbiano dimestichezza e quindi sanno che quello veramente, tipo il simbolo della protezione civile piuttosto che delle singole associazioni di protezione civile, guardie ecologiche, cioè fare una sorta di comunicazione tale per promuovere sul sito comunale, cioè farle riconoscere, nel senso: queste sono le associazioni che operano in ambiente ecologico e hanno i seguenti simboli, in modo che il cittadino cominci a capire A che ci sono, B che hanno, come dire, che vigilano, che possono vigilare, e C, come dire, che non gli si devono rivolgere trattandoli a pesci in faccia, cioè per creare un po' anche di confidenza con queste associazioni, anche solo far vedere i loro simboli, quello che mostrano alle persone, quindi il simbolo che suppongo abbiano sul tesserino, ecco, proprio per far capire che sono anche perché io mi metto dal punto di vista del cittadino che vuole segnalare un qualcosa, e magari l'altro è lì vicino, potrebbe farlo e non sa che può andare a segnalare a questa persona un qualcosa all'interno del palco pubblico di strano, per esempio, e quindi si dispera chiamando subito carabinieri, questo e quell'altro, cioè per far capire alle persone che si possono in qualche maniera fidare anche, cioè
si può pensare una cosa del genere, diciamo che esula però dal regolamento di polizia municipale, forse un'iniziativa di sensibilizzazione fare. Vediamo se riusciamo a trovare uno spazio anche sul sito da poter richiamare poi.
Anche perché così i cittadini sanno che, insomma, possono usufruire, per evitare di intasare loro per cose magari che sono impegnati in cose più importanti. Poi articolo 8. Allora, articolo 8 è il 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io ce l'ho come settimo punto, ce l'ho come G, non so se fosse stato integrato perché è sul vecchio. Qui dice c'è il divieto di utilizzare le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del sindaco. Volevo chiedere, siccome attualmente è 14 anni, intende abbassare il limite per quello che non è stato scritto semplicemente da parte di chi abbia superato i 14 anni? C'è un'intenzione ad abbassare ancora l'età, oppure semplicemente è uscito così? Cioè, se ha una motivazione il fatto di non aver scritto minore di 14 anni, nel senso che motivato con l'intenzione di abbassare il limite?
Qual è l'8 che punto si trova?
È punto G. Io ce l'ho come punto G.
Sì.
il limite di età stabilito con ordinanza del sindaco, che, siccome attualmente è sempre stato di 14 anni, perché ho sempre visto, volevo capire se aver scritto così è motivato dal fatto che si voglia abbassare l'età.
No, non so se perché richiama un'ordinanza del sindaco che deve specificare qual è l'età, quindi dovremmo già averla noi forse, oppure va fatta in aggiunta.
Perché ci sono i cartelli con scritto vietate ai minori di 14 anni, quindi siamo già si può anche già scrivere minori di 14 anni, se non intende abbassare...
No, credo che sia standard come frase, non è... Forse...
Discrezionalità, infatti... No. Si può anche quindi abbassare o alzare l'età, sì, allora quindi magari, come dire, non si sa mai, lo lasciamo così, così se intendesse abbassarlo per motivi di sicurezza. Ah, ok. Ok, sì, perché magari sono tematici. Sì.
Bene.
Poi il punto J, dice se è vietato sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, se reca intralcio e disturbo. Ora, qui mi pare che lasciamo un po' di discrezionalità, perché chiunque può dire, ma io non sto disturbando. Cioè, se io questa cosa la toglierei perché darei per scontato che sedersi nelle piazze, sulle strade, in marciapiedi, sotto i portici, in qualche modo viene sanzionato perché reca disturbo, perché altrimenti nessuno gli dice niente. Quindi mi sembra un po' pleonastico con questo se reca intralcio disturbo. Cioè, non lo abolirei.
Beh, ci siamo seduti tutti sui marciapiedi, però non davamo fastidio. Diciamo che se...
Su un marciapiede è sanzionato, anche se si sta allacciando le scarpe. Ho capito.
D'accordo.
Molto, d'accordo. Mica quello sarà la gente.
Può essere vittima, sì, c'è un po' di, diciamo, per lasciare un minimo di tolleranza. Okay. Poi, punto P, ecco, depositare, eccetera, eccetera, senza preventiva concessione sullo pubblico, opuscoli pieghevoli, informativi o pubblicitari. Questo riguarda... quei contenitori, per esempio, in cui vengono distribuiti i giornali, anche che spesso sono collocati davanti ai negozi, i giornali gratuiti?
Riviste.
Quelle riviste gratuite?
Spazio urbano si intende solo pubblico, non regolamentato, per cui se tu metti un espositore su suolo pubblico, su area privata puoi farlo, non hai problemi.
Per
se
cui
su
se
suolo
metto
pubblico
davanti al negozio
paghi
magari
la cosa e poi
quindi,
lo prometti.
Perché no, siccome ne ho visti sempre tanti in giro, per capire. No, ok. Poi nella lettera S. Allora, ecco, dove dice che non si può appiccare il fuoco, campi, boschi, non sono citati giardini pubblici e privati, perché c'è gente che usa appiccare il fuoco per le stoppie anche all'interno dei propri giardini in uso magari o privati, e qualcuno, io l'ho anche visto qualche volta, che si divertiva ad appiccare, l'ho anche redarguito, perché ragazzini che cercavano di appiccare il fuoco nel parco pubblico. Quindi lì non possiamo aggiungerlo anche il divieto per i giardini pubblici e privati.
Anche questo credo che riguardi, però sta parlando di un caso ben specifico, quindi le stoppie.
Sì.
Sui parchi pubblici dovrebbe esserci qualcosa all'interno dell'altro
se
articolo
lo vieta,
che era quello.
Non l'ho visto, mi deve essere
specificato. Magari non
se
è specificato fuoco, ma è specificato.
Anche il signore che lo fa dentro i condomini. L'ho visto fare.
Nei condomini...
Però sui giardini, quindi...
Nei campi e nei boschi, a distanza qua, è per la sicurezza della propagazione dei fuochi.
È per la sicurezza? Fuochi,
degli incendi.
Però, voglio dire, anche all'interno di un condominio, c'è cioè quello che ha il giardinetto in uso, a volte capita che gli viene... Cioè, si brucia le stoppie. Io l'ho visto fare io, quindi se l'intento è quello della prevenzione antincendi, magari puntualizzare che è comunque vietato, quindi aggiungere giardini pubblici e privati, quindi anche i parchi pubblici o comunque giardini, perché ci sono anche quei giardini urbani, quelle specie di orti urbani che ogni tanto ci sono, qualcosa in mezzo alla città c'è ancora di queste situazioni.
perché avevamo, qual era l'articolo dove avevamo introdotto il 20 di cani, questo qua, alla Repubblica?
Perché se c'è una cosa specifica, ma non l'ho visto, per i giardini pubblici, attività particolari consentite in parchi pubblici, l'articolo 22 però parla di noleggio, cioè di ciò che è consentito.
Sì, sì, quello sì.
Lì parla di cosa è consentito o può essere consentito.
Scusa? Ma dell'articolo questo qua? Non stavo vedendo se nell'articolo 21 nei divieti nei parchi c'era. Beh, indirettamente, diciamo che.
Però appunto, siccome però la questione della prevenzione incendi, cioè io posso anche buttare, accendere un fuoco su una porzione privata, su una porzione di verde condominiale che però si propaga, quindi lì non è il caso di essere più restrittivi e quindi anche le aree verdi condominiali stesse, cioè come dire, essere più precisi, perché io posso appiccare il fuoco nel giardino di casa, però è confinante col parco pubblico e di conseguenza crea un incendio, cioè sul fuoco sarei un po' più, come dire, più restrittiva. Magari, sì, insomma, aggiungerlo da qualche parte, magari il 23, dice, allora.
L'articolo 23, comma 4, dice, fermo restando quanto disposto l'articolo 8, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici hanno l'obbligo di mantenerli in condizioni decorose. L'istituzione va vale,
ecco, sì,
a condominiale, è comunque vietato accendere
fuochi. Magari ci si può, esatto, ci si aggiunge il fatto espresso divieto di accendere fuochi all'interno.
Magari il fatto espresso divieto, oppure.
Sì, insomma.
Vale la. Possiamo mettere.
Si estende la prescrizione. Sì, comunque, voi ve lo appuntate, voi sapete voi meglio come.
No, stiamo restando con risposta all'articolo 8 del regolamento, il proprietario non dobbiamo mantenere in condizione di potere.
Direi di inserirlo lì. Vediamo un attimino.
Nel 21, quindi vieti.
Nel 23, al quarto comma sotto, vediamo come metterlo. Bene, e lo inseriamo lì. La disposizione vale anche per il verde condominiale, dove è vietato l'accensione di fuochi.
Ma è vietata l'accensione di fuochi? Perché perché infatti nell'articolo 8 che diceva la consigliera Virga, al punto T, oltre all'osservanza delle predette disposizioni, accendere fuoco senza l'adozione delle misure necessarie a prevenire danni, cioè non è vietato accendere fuochi, l'importante è che siano controllati, siano presidiati con le opportune prescrizioni.
Allora bruciare stoppie era bruciare stoppie, che è diverso.
L'otto, il S, sì. Però il T ti dice, oltre all'osservanza delle predette disposizioni, è fatto divieto di accendere il fuoco senza l'adozione delle misure, cioè tu il fuoco lo puoi accendere.
Ecco, però le stoppie non le posso bruciare, sono vietate. Ecco, allora sul verde privato possiamo aggiungere che è vietato bruciare almeno le stoppie. Sulla parte dell'articolo dove diceva, dottore, l'articolo 23, le disposizioni sul verde privato, dove dice che il verde condominiale deve essere.
Ma l'otto si applica anche agli altri. Cioè l'articolo 8 non è limitato solo ai campi. Ah, sì, tu dici.
No, perché non c'è, è quello, perché è limitato ai campi. Non riguarda, cioè lascia fuori quella fattispecie.
Vedete come dove inserirlo. Va bene? Sì, sì. Nulla osta.
All'articolo 9, invece, dove si parla del divieto di ammasso, conseguenze, eccetera, ecco, è prevista ovviamente, credo, la deroga per quanto riguarda le cose che deve ritirare il CDU, perché lì è sufficiente identificarle con l'articolo 9, il primo capoverso, l'ammasso di cose, il divieto di ammasso di cose, è necessario escludere esplicitamente salvo quelle diciamo lasciate in deposito per la raccolta su prenotazione del CDU, perché altrimenti. È quello? Cioè si intende quello? Sì. All'autorizzazione. Però subordinato all'autorizzazione potrebbe significare che io prima devo essere autorizzato dal comune per lasciare a CDU le cose. È quello che non vorrei che creasse... Perché in realtà io telefono al CDU e quello mi dice lasci lì, veniamo tale giorno, io metto il biglietto per CDU e metto il numero, no?
Comunque il regolamento, questo regolamento sì. Quando poi si parla di proprio fa un richiamo al regolamento dell'igiene.
Lo richiama, quindi di fatto lì è regolamentato.
Mi sembra che sia.
Sì, c'è un articolo, è vero, dove c'è il richiamo per
sì.
I rifiuti.
Esatto.
Sì, sì, no, va bene,
pubblica,
non è un problema. Ecco, invece l'articolo 14, dove parla della comunicazione relativa alle tende.
Sì.
Deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali allegando copia della deliberazione condominiale e copia del progetto approvato. E per tutti quei condomini che già sono esistenti da anni non è retroattiva questa. Non è retroattiva per le tende, dice, no, l'altra volta era per le antenne, avevo posto il problema per le antenne paraboliche, non per le tende. Non è retroattiva, cioè nel senso chi ce le ha già, ce le ha. E poi l'articolo 15, ecco il refuso famoso che le dicevo, che non riuscivo a trovare, è all'articolo 15 sulle paraboliche, perché da una parte è stato ridotto a 12 mesi, però...
È la lettera successiva che riporta ancora 24.
Esatto, c'è 24 di nuovo,
sì, sì,
quindi quello è un refuso.
È un refuso di stampa, sì.
Esatto. Poi l'articolo 16, ecco, per quanto riguarda il deposito di il gas combustibile, eccetera, la legna da ardere. Dunque l'articolo, c'era un refuso. Il comma 6 c'era un refuso invece che 12 mesi erano 24, cioè 24 erano 12, esatto, invece che 12 è stato ridotto a 12. Invece per quanto riguarda la sicurezza per depositi di gas eccetera, la legna da ardere, il pellet eccetera, nell'abitato sotto i garage, perché c'è gente che magari lo tiene nei box sotto le abitazioni, tipo cataste di legna intera, lì si può fare qualcosa, perché è un problema che sorge spesso a livello condominiale, perché molte persone hanno paura che effettivamente essendo all'interno di un garage della legna con le macchine che passano una scintilla possa creare un incendio, lì possiamo...
Io credo che nei regolamenti di condomini sia regolamentata questa cosa qua, è fatto divieto di stoccare materiale infiammabile, sia liquido che solido. Quindi...
Non in tutti i regolamenti, e allora lì dovrebbero supplire comunque le leggi.
Non puoi bypassarla.
Okay.
Comunque mi sembra che c'è scritto, no? Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quale legna, ardere, carbonio, oli combustibili, anche il legname.
Ma
in
che
opera,
paragrafo
sì.
È?
È il comma 2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili.
Perché io ho ancora i vecchi. Sì, carta straccia, dove dice carta straccia?
Vero.
Ah, lì, ecco, perché parla di carta straccia e simili, non dice legna o...
No, la legna è carbonio, anche legname in opera.
Ah, allora non lo vedo io. Allora non c'era
nella nuova c'è.
In quella vecchia, in quella nuova c'è.
Sì,
in quella,
articolo 16, comma 2.
Mi è sfuggito, va benissimo.
E poi comunque quello sul regolamento di comunale per la gestione dei rifiuti urbani è l'articolo 7.
Ah,
che c'è scritto in materia di sicurezza e igiene ambientale si ci rifà al regolamento.
Poi l'articolo 17, il punto 1, per il mercatino Belle Époque, come lo si gestisce? Perché il mercatino Belle Époque, perché l'articolo 1 l'articolo 17.1 parla che a salvaguardia delle zone cittadine in particolare interesse è interdetto il commercio, l'esposizione di prodotti o altri beni di consumo e dell'ingegno. E quello come lo...
Nelle zone però di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale.
Tipo la Via Mensa, perché è capitato qualche volta di farlo, per esempio, arrivare in Via Mensa.
Però queste non sono esposizioni di beni di consumo, non è, il mercatino si colloca o come fiera o come evento mercato,
okay, quindi non,
è,
non rientra in questa, sì, fattispecie.
Poi comunque c'è al comma 5 la possibilità di derogare previo parere della giunta comunale.
Poi, l'articolo 21, ecco, il divieto di condurre cani non assicurati da guinzaglio all'interno dei parchi pubblici. Si potrebbe specificare che i cani non devono essere comunque introdotti nell'area giochi, perché ci sono dei bambini che hanno anche paura. Cioè, e quindi l'area proprio strettamente riservata ai giochi, io la interdirei, anche perché se fanno delle deiezioni attorno allo scivolo magari non è proprio il massimo, quella magari la specificherei. Anche sullo scivolo qualche volta, e non solo i cani purtroppo, però se si può... Cioè, se si può specificare appunto che i cani non devono essere comunque introdotti nell'area giochi, ecco, proprio solo nell'area giochi.
Punto B.
Perché ci sono, mi era capitato una volta il caso di una bambina allergica, la madre aveva chiamato la stampa.
Nelle aree giochi non c'è già il cartello che dice divieto di accesso con i cani?
E nel cartello solito che lo vieta ai 14 anni davanti al parco, cioè all'ingresso del parco, c'è. Però magari messo il regolamento lo possiamo sanzionare.
Magari tu dici, i proprietari dei cani leggono tutti il regolamento fino all'ultimo articolo.
Lo leggeranno, io mi auguro che lo leggano. Ci fu un caso anni fa di una bambina allergica ai cani e quindi non poteva avvicinarsi ai giochi perché appunto appena entrava in contatto con il pelo di cane aveva questo problema. Quindi la mamma poverina chiedeva che almeno in quel punto lì non potessero avvicinarsi al Parco Galilei, visto che c'era l'altra parte disponibile. Sono tutte reminiscenze da cronista. Ok, punto, cerco di essere...
Quindi lo possiamo aggiungere dove, diciamo, condurre cani non assicurati da guinzaglio, sprovvisti di misurole in caso di cani grossa taglia, e introdurli nelle aree giochi dei bimbi.
Sì. Articolo 25. Ecco, perché le aree di divieto, anche qui penso che sia semplicemente... Le aree di divieto indicate al 25 non sono le stesse stabilite per il punto prima, cioè non coincidono col centro storico come... sono demandate alla giunta e non coincidono invece col centro storico.
Aree, spazi, servizi pubblici.
Il 25...
Occupazione di aree, spazi, servizi pubblici. Aree e spazi pubblici.
No, attività di servizio.
Sì, però è sotto il titolo terzo che riguarda l'occupazione
sì, dunque,
di aree...
Sì, esatto, tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse, che però verranno individuate con deliberazione della Giunta. Non coincide con la stessa delimitazione degli articoli precedenti, perché prima parlava delle zone interdette... Non coincidono le due aree, nel senso che di volta in volta vanno individuati, o è anche lì una previsione generale individuata una volta per tutte?
No, lo possiamo mettere, ci possiamo
agganciare all'altro, perché ho visto in un paio di punti dove c'è di nuovo la necessità della deliberazione della giunta, quando invece c'è già il primo che vi copre, nel senso che se stabilite l'interdizione per...
No, perché...
È una cosa diversa?
Perché sono due cose diverse. Qui riguarda occupazione di aree e spazi pubblici che possono essere su tutto il territorio comunale, per cui per necessità noi, oltre a intervenire sul centro storico,
okay,
potremmo vietare
dire...
davanti al Teatro Concordia,
sì,
non si fa più il... perché ci sono magari una manifestazione che non deve avere nessuno davanti. Cioè, ho fatto un esempio...
Ecco,
a caso, quindi
prima,
lascia aperta la possibilità di...
Subito sopra invece, lo dicevo prima, mi piacerebbe che ci fosse specificato rispetto all'attività di lavavetri che viene citata, che è assolutamente vietata anche lei, perché viene citata en passant, dicendo praticamente sempre delle attività, tali attività non sono soggette a disposizione in materia di occupazione di aree, spazi pubblici, quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse degli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitata. Stato, c'è una serie di prescrizioni e dice: nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilità, sicurezza, circolazione, al fine di evitare intralcio alla viabilità determinata da attività quale ad esempio quella di lavavetri, però non è specificato che è vietata. Quindi io ci aggiungerei che è assolutamente vietata, perché più avanti c'è il divieto di accattonaggio, eccetera, eccetera, ma questa attività qua non viene...
Perché di per sé non è un'attività vietata o vietabile, tipo, se andiamo in Corso Regina, vicino alla Pellerina, c'è quello che si mette a fare il giocoliere in mezzo alla strada, che di per sé non è un'attività vietata, a meno che non si mette in mezzo alla strada mentre c'è...
Il passaggio
dei veicoli, allora lì è vietato.
Che quindi il lavavetri può stare...
Non c'è nessuna norma a livello nazionale che lo vieti, e neanche il codice della strada. Se si vuole vietare nel regolamento di polizia urbana...
Secondo me quella è un'attività che va comunque sanzionata perché è illegale. Quindi direi che bisognerebbe comunque inserirlo. Più che altro perché sappiamo... Posso?
Oh, consiglierà...
No, volevo solo chiedere, ma se al contrario dei lavavetri che ci sono al semaforo, per esempio in Corso Garibaldi, mi ci metto io a lavare i vetri, con tanto di carta d'identità, documento di riconoscimento, a me cosa succede?
Non possiamo farle niente, a meno che non intralcia il traffico, la circolazione stradale. Come una persona che si...
A questo proposito, io più che altro chiederei di inserire questo divieto, proprio perché andiamo a sconfinare in un'attività che sappiamo essere illecita e spesso foraggiare anche organizzazioni criminali, perché spesso i lavavetri sono gestite da reti. Quindi in questo momento parlo come Presidente della Commissione Legalità. Mi piacerebbe che fosse comunque inserito un divieto espresso. Ecco.
Però scusate, se illegale... È già illegale, non dobbiamo normarla con il regolamento di polizia municipale.
Detto di no.
Se invece non è illegale, non possiamo dire che non possono farla.
Noi sul nostro territorio possiamo vietare
il traffico. E quello è specificato, qualsiasi attività che intraccia il traffico. Però non possiamo specificare, se no dovremmo specificare, è vietato vendere droga, vendere alcolici ai minori di 18 anni, cioè devi specificare tutte le attività illegali.
Ma... Siccome è una cosa, diciamo, da un punto di vista dell'urbanistica, come, cioè è una cosa visibile, ed è proprio in questa zona grigia, secondo me, come dire...
Se è legale, cioè se non è, non so come dire...
Però, momento...
Cioè, se è già normata che rientra tra attività illegali...
Se lo spacciatore già è punito per legge, cioè nel senso che se beccano lo spacciatore è chiaro che i vigili e i carabinieri giustamente possono fare, ma siccome qui siamo in una zona limbo, se noi, come dire, la inseriamo nel regolamento di polizia, diamo in mano, secondo me, lo strumento, mi corregga poi comandante, alla polizia municipale di intervenire.
Non vorrei che fosse un abuso di potere quello che sto dicendo, che non possiamo normarlo noi.
Ci si può informare su questa cosa. Ci si può informare anche con... Che si può fare? Ma non esiste alcuna... No, quindi, cioè, da un punto di vista... Voi commettete un abuso di potere se attualmente li andate a sanzionare o...
Ma io commetto un abuso di potere se lo sanziono per qualcosa che non è... Cioè, andare là a identificarlo come abbiamo fatto tantissime volte, sì, li possiamo andare a identificare.
E dopodiché cosa
lo posso
succede?
Sanzionare nel momento in cui crea pericolo in traccia la circolazione stradale. Allora, non soltanto per il codice della strada, ma anche a livello di codice penale, perché fa l'interruzione di...
Ma è implicito che crei...
La pubblica già è un po' più difficile da configurare perché il disturbo deve essere speso a
ma per la natura di questa stessa attività non crea già intralcio al codice della strada, perché nel momento in cui lui sta lavando il vetro e scatta il semaforo, di fatto sta
in quel
già...
caso può creare intralcio alla
circolazione. Quindi lei lo deve beccare nel momento,
devo beccare nel momento in cui lui sta lavando il vetro mentre c'è il verde e non fa partire una macchina e non fa passare le macchine.
Quindi non si può fare...
Io non dico non si può fare.
Se noi lo normassimo...
Se si vuole normare nel regolamento di polizia urbana lo possiamo anche mettere.
Quantomeno anche, come dire, da un punto di vista della statuizione, dire che
Io non specificherei un'attività, perché domani non fanno più lavavetri, iniziano a vendere giocattoli come Roma, cinesi. Allora dobbiamo inserire che è vietata anche la vendita.
Lavavetri simili ai semafori, oppure attività ai semafori.
È vero che l'unico semaforo che è rimasto, se poi lo levano, non c'è.
Togliamo il semaforo e facciamo prima.
Facciamo una rotonda. Facciamo una rotonda, così abbiamo risolto il problema.
A parte gli scherzi, erano veramente preoccupati. Che era l'unico semaforo che era rimasto in città, se prendiamo quello.
So che sono praticamente diventati ricchi,
Eh no, è una donazione che tu perché fai, volontaria, non ti chiedono una... Tu puoi dar niente, no, le donazioni
sono...
hanno
dietro i principi del foro, praticamente.
Esatto. E dovrebbe essere assimilata all'accattonaggio, probabilmente. Allora
l'accattonaggio è 52, ce l'abbiamo.
Allora hai fatto l'accattonaggio su tutto il territorio, anche i semafori.
E quindi noi li possiamo sanzionare rispetto all'accattonaggio?
L'accattonaggio
potrebbe essere, se è assimilato.
E allora a quel punto possiamo metterlo sul 52.
Se il 52 è già regolamentato, siamo a posto.
Perché non c'è invece? Ah, c'è scritto però presto le...
Io prendo
con partita IVA, esatto. Sembra che ci prendano in giro, insomma.
No, senza tasse, scusami. Perché con le tasse? Pagano le tasse?
No, lui dice, se si regolamentasse...
Ho capito cosa stai dicendo tu.
Non lo farebbero loro.
Parla come la fanno loro. No.
In scienza e coscienza.
Ecco perché dovremmo... Questo non può dare.
Beh, sono 7:30. Allora, non so, vedete voi alla fine cosa abbiamo dedotto, fine della fiera. No, ma sono diventati ricchi, io ho notizie molto precise in merito ai due nostri amici che sono lì, si sono fatti ricchi, nel paese loro hanno ville... Sì, in più qui hanno casa popolare, i figli con studi tutto pagato, perché sono nullatenenti, e ogni tanto gli chiedi, figli, ma sono in gita, tutto pagato, ti dicono, tutto pagato, e poi te lo dicono anche.
Secondo me con l'articolo 52, volendo, visto che abbiamo anche la possibilità di sequestrargli il denaro e le attrezzature.
E quindi lo mettiamo là dentro. È un'opera di accattonaggio alla fine, perché se non c'è un commercio è accattonaggio.
Perché fa prestazioni con compenso.
Però sono prestazioni non richieste dal soggetto.
No,
quindi te lo impongo. Esatto. Sì, per quello sì.
Sì, possiamo operare con l'articolo 52, che già dice che è vietato l'accattonaggio e chiedere l'elemosina nel centro storico, nel... Sì, potrebbe anche
presto le intersezioni stradali, lo specifichiamo lì, dove dice presto le intersezioni stradali, come l'attività di lavavetri, compresa l'attività di lavavetri.
Vuole proprio scritto
e vorrei proprio puntualizzarlo, perché è un tema che è stato molto caldo.
Dobbiamo toglierlo dall'articolo 25.
Al
fine di evitare il traccio della viabilità, punto. E togliamo determinato da attività, quale ad esempio quella di lavavetri. In questo periodo dobbiamo toglierlo.
Poi una cosa ho visto che...
Toglierlo...
Sindaco.
Sindaco, dobbiamo...
Vabbè, lì lo lasciamo, tanto...
No, però se io poi
lo metto di là,
dico che per me l'attività di lavavetri
è illecita,
illecita e
perché è accattonaggio, lo togli da lì, lo metti di là. Sì, no, ma se non lo diciamo
quindi togliamo questo determinato da attività quali ad esempio quella di lavavetri
e lo andiamo a mettere di là.
Non vorrei
è usato come esempio in quel punto.
però come esempio positivo, cioè nel senso che ad esempio se rispetto il codice della strada il lavavetri
lo puoi fare e quindi invece
e
noi dobbiamo, se no siamo punto a capo,
se no siamo punto a capo,
entriamo in contraddizione se non alla fine abbiamo due norme che si contraddicono. Che è accattonaggio, cioè il sindaco dice cioè o per accattonaggio o per... cioè in un modo o nell'altro.
In un modo o nell'altro lo becco.
Lo lasciamo di lì e lo aggiungiamo di là. Poi su due albi ho visto un trattamento discrepante, perché dunque per quanto riguarda gli operatori del proprio ingegno è previsto un albo. L'articolo 28 sono gli operatori del proprio ingegno. Era previsto, cioè c'è una previsione di un albo, di un registro a cura del SUAP. Poi, invece, per quanto riguarda l'attività artistiche di strada, che è il 30, c'è scritto potrà essere istituito un albo cittadino, ma visto che comunque sono attività artistiche, anche queste sono, diciamo, assimilabili a opere del proprio ingegno, voglio dire, non è possibile in quel registro precedente inserire una sezione apposita e togliere il potrà, mettere che anche lì verrà istituito come nel caso precedente, perché per gli operatori dell'ingegno è dato per scontato che c'è questo registro. Invece per le attività artistiche, quindi il busking sostanzialmente, c'è scritto che per valorizzare queste attività potrà essere istituito un albo cittadino. Perché non unifichiamo le due cose e nel registro mettiamo una sezione presso cui si possono iscrivere gli artisti? E allora perché per uno è data la certezza e per l'altro c'è scritto potrà, cioè nel senso non siete sicuri di farlo? Potrà essere? Non siete sicuri per quanto riguarda... No, nel senso... No, dice potrà essere istituito un albo, cioè nel senso... nel senso... Poi sul 28, ho capito, sul 28... No, per gli artisti di strada no.
No, gli artisti di strada devono chiedere autorizzazione.
E qua mi pare che non sia segnato, avevamo detto di no. A Torino c'è, a Torino è previsto.
È previsto, perché comunque quelli che l'hanno fatto in piazza Annunziata avevano l'autorizzazione di stanchezza dei vigili e l'hanno esigita.
Quella era per l'occupazione del...
Quelli che mettono il tavolo, che mettono quelle due cose lì, ha chiesto l'autorizzazione.
Sì.
Non è soggetta a disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
Quale? Con le attività?
All'articolo 30. No. Mm-hmm. C'è scritto che non è soggetta.
Solo quando è esercitata...
Nello stesso luogo, sì, appunto, praticamente non è soggetta, nel momento in cui tu stai due ore, ti sposti...
Senza l'impiego di palcoscenico, platea...
Sì, il classico quindi, suonatore che chiede...
Già comincia a montare qualcosa...
Quello che è al semaforo che ti fa il giocoliere, piuttosto che quello che arriva sulla piazza e ti fa un attimo il mangiapoco, poi si sposta, se lo fa
sì.
Là... Non so,
però io mi chiedo una cosa, infatti Torino mi sembra...
Si sposta, esatto. Cioè te lo dice, non sono soggetti a disposizione in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, solo quando è esercitata,
ecco, l'unico problema,
eccetera.
Secondo me l'unico problema potrebbe... Sì, no, l'unico problema potrebbe...
No, anche perché gli artisti di strada oggi ci sono, domani non ci sono. Diventa quasi impossibile andare a verificare chi sono questi, cioè quello che fa le bolle giganti in Corso Regina o in Corso Marche
Ma infatti cioè, qui è stato previsto la possibilità di un albo.
Nessuna forza di polizia può cioè, quello sta lì magari 20 minuti, ti fa le sue bolle e poi se ne va.
Per esempio, se è prevista un'iscrizione ad un albo, che è anche stato previsto ipoteticamente, già intanto è sempre identificabile. Poi il problema secondo me potrebbe sorgere, poi io sono favorevole, come dire, alla libera espressione artistica, però mettiamo una grande manifestazione. Chiaramente attirerebbe anche tanti artisti di strada. Infatti il Comune di Torino, quando ha cominciato con le Olimpiadi del 2006, ha cominciato a chiedere, soprattutto in momenti di grossa attrazione per manifestazioni concomitanti, delle autorizzazioni in modo da contingentare il numero. Perché, voglio dire, Festa delle Rose, quel giorno sanno che passano 10.000 persone, ovviamente noi non ci troviamo i soliti tre gatti artisti di strada che ululano, scusate perché ce n'è uno che ulula sempre un pochettino, ma ce ne troviamo magari 50 ogni 200 metri, cioè lì, occhio, perché secondo me bisogna... appunto, non ce l'abbiamo. In caso di particolari occasioni, o chiediamo l'autorizzazione per quelle occasioni.
Se c'è questa forte domanda,
perché... Perché era capitato qualche anno fa, mi ricordo. No, io mi vago. Non è questo. No, io purtroppo ho una deformazione, io mi baso purtroppo sulla deformazione di casi di, diciamo, di richieste di interventi come cronista che mi facevano all'epoca le persone, perché capitò per esempio durante una Festa delle Rose molto partecipata tanti anni fa, che a un certo punto c'erano le bancarelle, c'erano questi qua che si infilavano per forza e la gente protestava. Per cui io uso molto la reminiscenza della mia attività da cronista per, preventivare quello che potrebbe, diciamo, accadere, sulla base di quello che è già accaduto. Poi, per carità, visto che era previsto l'albo, pensavo che fosse per quello, cioè perché con l'albo, nei momenti di fiere grosse, tu puoi chiedere l'autorizzazione a tutti.
Però, scusatemi, al comma 7, anzi, al comma 8, dice: l'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale. Allora, lo spirito della norma è: lasciamo liberi all'iniziativa del cittadino potersi esprimere, fare, brigare, cioè, perché quello che si sta cercando di fare è andare in quella direzione, ma in tutte le città, ok? Dopodiché, nella manifestazione nel centro storico della Festa delle Rose, piuttosto che altro, sarà poi la giunta che stabilirà.
Okay, anzi,
allora
c'è la possibilità,
io decido
di...
che in quel posto, per quel tipo di manifestazione, posso garantire, per posso autorizzare tre o quattro artisti di strada, appunto, che sono Tizio, Caio e Sempronio.
Oppure, se ma in quel caso dovrebbero
dire è veramente vietato tutti questi artisti di strada, ma è una responsabilità che io lascerei alla parte politica di quel momento, in quel contesto storico, eccetera eccetera eccetera, andare a stabilire.
E in quel caso si userà tipo una graduatoria, un qualcosa.
È ovvio che poi dopo, tanto comunque sia, se l'artista di strada crea problemi alla cittadinanza, lì ci sono poi gli altri strumenti per poter intervenire. Ma andare a non penso che dobbiamo per forza riuscire a andare a regolamentare qualsiasi comportamento umano con un regolamento, perché altrimenti diventiamo, viene un tomo così e non riusciamo, anche per noi poi parliamoci chiaro, diventa difficile andare a farlo.
Sì.
Cioè gli artisti di strada in linea di principio sono liberi.
Okay.
Dopodiché, se noi vogliamo che questi vengano contingentati in alcune situazioni particolari, lo fa, perché l'articolo 8 ce lo permette, quindi sarà poi la giunta che se ne assume le responsabilità.
Perfetto. Stabilirà come, quando e perché. Sì. Ancora solo un paio di cosette. L'articolo 42, la questione del suono in casa, gli strumenti musicali, ecco, da come è messa, mi sembra quasi che per esempio una persona che suoni il pianoforte debba cioè dove dice adottare tutti i mezzi, sia obbligato a insonorizzare casa, anche se suona negli orari stabiliti. Mi sembra, lì mi sembra un pochino troppo...
In quegli orari?
Perché sotto ci sono gli orari, però sopra c'è la norma sopra che è la... Aspettate perché...
No, ma consigliera, anche mio figlio suona il pianoforte, però prendiamoci chiaro, avere un pianoforte a coda, penso che siano pochissimo mai averlo, abbiamo tutti gli organi, quelli elettronici.
Io il pianoforte.
Ah, comunque sia.
Questo era personale.
Comunque sia.
No, il mio non è a coda, però.
Vabbè, però l'accorgimento è quello di tenere il volume basso. Io capisco che lo strumento suo non si può abbassare, le direi metta il coperto dentro.
Perché io avevo dove abitavo prima, una vicina di casa che a qualsiasi orario suonassi disturbavo sempre, anche se facevo dalle 4 alle 5 del pomeriggio.
Guarda, io le dico, sotto da noi a comando c'è la banda musicale. Se gli dico cosa sentivo oggi, che ormai mi sono spostato al piano superiore,
perché poi c'è sempre quello che non è mai contento, ecco.
L'importante è che negli orari che abbiamo indicato non si
devo insonorizzare casa,
no, ma
non
nessuno impone l'insonorizzazione di casa, anche perché io suono la chitarra elettrica, mio figlio è cosa e l'altro mio figlio suona il
siete messi bene pure voi, il basso tuba, il trombone,
la tromba.
Può essere un'altra cosa per quanto riguarda l'articolo 29, la vendita di oggetti di modico valore così come stabilito con provvedimento della giunta, cioè di volta in volta si stabilisce quanto possono valere questi oggetti venduti? Articolo 29, sì. Sì.
No, questo è quello della
alle attività economiche occasionali non professionali, fatto quando si oggetti di modico, la vendita di oggetti di modico valore così come definito con provvedimento della giunta, ma riguarda anche lì una volta per tutte stabilite.
Il provvedimento della giunta è soggetto sempre di volta in volta,
ogni volta che c'è, ma siccome non è un momento in cui questo. Ecco, no. Appunto, è come... E allora come lo stabiliamo se il valore è modico? Ma se il valore è modico, allora come lo stabiliamo? A discrezione di chi? Sono le mie deformazioni, non ci posso fare niente. Studi giuridici abbinati al giornalismo mi hanno devastato.
No.
A stabilire il valore. A stabilire il valore. Ho quasi finito. Eccola. Sì.
No.
Ma prima c'era un collegamento sostanziale tra gli altri precedenti, mi avvalgo.
Mettiamo l'articolo 7, 2.
Niente, praticamente ci va anche questo. L'ultima cosa, ho proprio finito veramente. Ecco, l'articolo 40, perché esclude che riguarda il rispetto delle norme, bla 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 bla. Da parte, allora dunque, ecco, il 39 e 40, perché c'è la tutela della convivenza civile, il 40 dice che ai circoli privati si applicano solo i primi due commi del precedente e non anche il 3, il 4 e il 5 che invece sono quelli che determinano diciamo l'invito agli avventori a accettare comportamenti pregiudizievoli eccetera eccetera, cioè perché i bar normali tra virgolette devono invitare gli avventori a accettare sì. i comportamenti e i circoli privati invece
ha risposto lei, perché i circoli privati sono con una legislazione di pubblica sicurezza diversa.
Ah, sono gestiti, sì, sono sottoposti a una normativa completamente diversa,
quindi loro già sono,
immaginavo fosse così,
loro
ma volevo...
sono già soggettati a cioè nel circolo privato può entrare solo chi è iscritto al circolo privato e non chiunque, quindi sono soggetti che devono, cioè già il circolo privato deve sottostare a tutta una serie di regole.
Ok, ho capito. No, va bene, per me io sono a posto, ho chiarito tutti i miei dubbi, grazie.
Grazie consigliera Virga. Altri interventi? Prego sindaco. Prego consigliere Balocco.
Okay. Allora, in base a quello che è emerso nella scorsa commissione, volevamo fare alcune rettifiche per quanto riguardava l'articolo 14 e l'articolo 15. Erano emersi delle divergenze per quanto riguardavano la collocazione delle tende nei condomini del centro. E poi quello per quanto riguardava l'articolo 14, invece per quanto riguardava l'articolo 15 erano emerse delle contraddizioni per quanto riguardava le pompe di calore degli impianti di climatizzazione poste all'esterno degli edifici. E volevamo proporre una modifica. Volevamo proporre una modifica all'articolo 14 e sostituire il comma 4 in questo modo: fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio condominiale non, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza dell'edificio, è consentito collocare tende in tessuto o materiale plastico trasparente e o semitrasparente, conformi alle normative vigenti, a movimento verticale ed esclusivamente su un unico piano parallelo alla facciata stessa o su due piani nel caso di balconi d'angolo e con tutti i montanti contenuti all'interno del filo di fabbricazione. Questa era la modifica all'articolo 14,4. È stata variata solo la... adesso non so se già non penso che abbiano già recepito la trasformazione con allora fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali in ogni edificio condominiale e non sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza dell'edificio è consentito collocare tende in tessuto o materiale plastico trasparente e o semitrasparente, conformi alle normative vigenti, a movimento verticale ed esclusivamente su un unico piano parallelo o alla facciata stessa, o su due piani nel caso di balcone ad angolo, e con tutti i montanti contenuti all'interno del filo di fabbricazione. È lo stesso? No. Qua. Deve essere conforme a quello che avevamo parlato del regolamento di condominio eventualmente. Si rifà il regolamento condominiale. L'importante.
Muore fino a qua, perché poi da qua in poi
c'è
no, è consentito collocare tende
e quasi dice un tessuto, un materiale, cioè l'acqua la colloca le tende
comunale
da qua
e poi la traccia comunque in parte è
molto comunale.
Infatti era nostro, come si può dire, dove non è normato da un regolamento condominiale, eventualmente conformare il fatto.
Sì. Ma non cita laddove non sia già.
Ma non può fare, non può fare fatto salvo regolamento comunale,
no.
Beh, sarà al contrario, fatto salvo regolamento comunale.
Ho capito, però a questo punto a questo punto rischi di creare dei problemi.
Delle limitazioni dei condomini, dove di fatto nel rispetto delle facciate che danno verso le vie primarie deve mantenere un certo decoro. È regolamentato dal comune.
Lo stiamo regolamentando. Stiamo regolamentando nel senso di dire è consentito.
E voi volete dire, se ho capito bene, potete mettere le tende, ma potete metterle, se non avete un regolamento di condominio che già lo prescrive, solo in questo modo, quindi evitare il tendone.
Poi l'articolo 15, cambiare il titolo in articolo 15, installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici e unità esterne di climatizzazione, pompe di calore. Poche parole, è stato aggiunto unità esterne di climatizzazione al titolo dell'articolo 15. Poi, sempre all'articolo 15, aggiungere, al punto 7, si fa divieto su prospetti di strade pubbliche e cortili interni di installazione di unità esterne per la climatizzazione estiva su facciata. L'installazione può avvenire nelle seguenti posizioni: nello sviluppo in pianta di balconi e con estradosso dell'unità esterna a quota inferiore di un metro da piano di calpestio del balcone, su vicoli di servizio e separazione edifici, su tetti se la visuale è impedita all'esterno tramite parapetti, ringhiere o piani grigliati.
Volevo chiedere, nella fonte di calore è previsto un riferimento ai limiti di decibel? Si è fatto un riferimento?
No, questo è stato detto già l'altra sera, sempre il rispetto della norma. Per gli impianti di climatizzazione non sarebbe opportuno dare indicazioni per lo scarico di condensa, che di fatto non vada a innescare quei problemi che diceva, come i bisogni degli animali, oppure è previsto che lo stesso impianto vada messo nelle pluviali, perché il rischio poi lì che tante volte magari viene limitato in un balcone invece che su un altro, perché comunque non c'è corrispondenza con i pluviali e non è che puoi scaricare cioè se hai la classica boccia che raccoglie la condensa e poi dopo non c'è l'accortezza di svuotarla quando è piena,
ma di solito l'impiantista
l'acqua che
ma di solito chi viene a fare un impianto in casa lo scarico lo fa interno mediante la
non è assimilabile alle chiare
poi non
è acqua bianca, non è acqua bianca, le rigore scaricano tutti,
ma la maggior parte dei problemi che viene di casa non è in realtà, ma quello non è
quindi un motivo in più perché possiamo essere più precisi che nell'installazione di impianti di climatizzazione con adeguata raccolta delle acque nocive, come si sono
essere fatte a regola d'arte secondo le normative vigenti.
Quindi fa parte sempre.
Se vogliamo anche aggiungere, l'impiantista lo sa già dove mettere lo scarico, a meno che non è un fai da te, è un'altra cosa. Come? Sì, c'erano solo queste due queste tre variazioni.
Nella nera,
grazie consigliere Balocco. Qualche altro intervento? Sì, allora queste modifiche vanno direttamente il consiglio comunale, sì.
Grazie.
Che ora è? 19:57 chiudiamo la commissione. Buonasera a tutti.